Vediamo che le ossessioni ci allontanano dal nostro traguardo in Gesù, ci mantengono passivi, occupati con le cose sbagliate per non compiere la nostra chiamata in Cristo. Ma pensi che sono molti nella Chiesa di Cristo disposti a pagare il prezzo e abbandonarli?
Come mica abbiamo, non è che teniamo i conti, non sappiamo. Prepariamoci piuttosto però a quello che sta arrivando nel mondo e non dormiamo come fa la chiesa dell'Laodicea, Apocalisse 3,14.
Sì,
Attenzione!
sì, sì.
E oggi non credo di esagerare, ma il 99% nelle chiese è Laodicea. Infatti Gesù ha messo Laodicea come ultima chiesa, l'ultima delle sette.
Vedete quella foto che abbiamo messo sulla prima pagina dove ci sono due vie. C'è l'autostrada dove c'è un sacco di gente che vanno tutti insieme per l'autostrada e c'è un segno che dice: io credo in Dio, tutti quelli che vanno sulla via larga credono in Dio questi. Poi c'è una via che va su, sul monte, una via stretta, dove sono poche persone che ci camminano e su quello c'è un altro segno, dice: io ubbidisco a Dio. Cioè sono due vie, una larga, io credo in Dio, una stretta, io ubbidisco a Dio. Ci sono due tipi di credenti, quelli che credono e quelli che ubbidiscono. E questa è la differenza anche tra questi che sono disposti a abbandonare se stessi, le loro ossessioni e seguire Gesù, e quelli che cercano di compiacere Dio, ma anche se stessi.
Guarda, chiunque non fa del suo massimo per seguire Gesù e i suoi comandamenti è ossessionato. Non lo sa, ma è ossessionato. Tu chiedi a un egoista se è egoista, nessuno ti dirà di sì. Chiedi a uno umile. Vai da una persona e dici, tu sei umile? Non ti diranno di sì. Un
Questo.
altro ti giudica, non la tua bocca, dice la parola. E allora alziamo i binocoli, fratelli. Come fanno i buoni capitani di nave? Scrutiamo l'orizzonte per vedere le insidie del nemico. Diventiamo discepoli veri, di quelli che quando il viaggio si fa duro, i duri si mettono in viaggio, si dice. È una frase che si dice più che altro in inglese. Quando il viaggio si fa duro, i duri si mettono in viaggio. When the going gets tough, the tough get going. Va bene? È un ottimo proverbio. E allora avanziamo, progrediamo per Gesù, vinciamo, conquistiamo e rendiamo Dio fiero di noi e non vergognoso. Attenzione che Dio non dica di noi quando arriviamo là. Chi? Quelli lì? Non li conosco neanche. Matteo 7, 21. Non li conosco. Gloria al Signore, alleluia. Rileggimi quella scrittura dal libro di memorizzazione, Luca 9, 23 e 26.
Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9, versi 23 a 26. E questo va molto bene anche con il canto che abbiamo messo all'inizio. Solo una vita presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà. Quel video lo potete guardare sulla prima pagina della radioblast.net.
Ma non c'è niente da fare, ubbidiremo, seguiremo, praticheremo il Vangelo, la parola di Dio, l'amore per il Signore, solamente tanto quanto nella misura esatta che amiamo il Signore. La nostra ubbidienza al Vangelo, alla parola, la nostra posizione nel regno di Dio, è tutto commisurato al millimetro con il nostro amore per il Signore. Io sono tanto onesto con mia moglie. Cerco di fare seguire le regole del matrimonio tanto quanto la amo. Lei è il Signore. Guarda, Gesù dice, com'è che dice, hai appena letto, se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Allora, ci vergogniamo noi adesso qui, di evangelizzare del Signore, il Signore si vergognerà di noi là. O ci vergogniamo del diavolo, o ci vergogniamo di Dio, o ci vergogniamo del mondo, o ci vergogniamo del Vangelo. No, non c'è via di mezzo, perché se tu... Io da quando ho cominciato a predicare il Vangelo, sono 52 anni, la gente si vergogna di me. Sono andato a visitare un parente super religioso, super tutto religiosissimo. E lui che parlavamo, scherziamo, però ha detto, la tua chiesa, sì, la mia chiesa. E ha detto, vuoi che... No, 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 dice, non mi ha invitato. Si vergogna di me, perché non ho il diploma, perché... E non ho l'edificio religioso, perché predico un po' radicale, perché quando vado nelle chiese non vado lì a battergli le mani, ma dico, ragazzi, come sto predicando oggi alla mia chiesa, qui a voi fratelli? Meno male che qualcuno mi ascolta. Il mondo dice, ma sai, tu perderai la reputazione e tutto il resto. Ma se siamo discepoli veri, a noi questo non interesserà. Io ho dovuto perdere la mia reputazione, al punto che adesso solamente quelli che mi conoscono non bene, ma super bene, sono rimasti amici miei.
È vero.
La nostra è una chiesa piccola. Quella di Gesù aveva 12 discepoli, più 70, più 5.000 qua e 5.000 là, che aveva sfamato, pane e pesce a volontà, e alla fine tu vedi Giovanni 6,66, 666, un numero, diciamo, fatidico. In Giovanni 6,66, 6 verso 66, dice, da quel giorno molti dei suoi discepoli non camminarono più con lui. I 70 tagliarono la corda, vele al vento.
Perché erano scandalizzati?
Erano scandalizzati, che dice, noi mangerà la sua carne, ma stiamo scherzando, quello è cannibalismo. Ah. No, ma lui è ubriaco. E sono sicuro che Giuda stava dubitando.
Sì.
E allora sono... Non rimase più nessuno, e Gesù si volge ai 12, dice, ve ne andrete anche voi? E Pietro dice, meglio di no, che qua nessun altro c'ha parola di vita eterna. Giovanni capitolo 6.
Sì.
Va bene, e Gesù rimane con 12, diciamo 11, per arrotondare. E allora, volete continuare con Gesù? Preparatevi a abbandonare tutto, tante vostre amicizie, tanti vostri parenti, tanta gente per bene, con i diplomi sulle pareti, attaccato alle pareti. Allora cos'è che risponderemo? Quando uno ci dice, guarda che perdi la reputazione. Allora quando uno dice, perdi la reputazione, noi rispondiamo, ah sì, perdi la reputazione? Meglio, viaggerò più leggero, più spedito, e sarò meno ingombrato. Era il 480 avanti Cristo, era la battaglia delle Termopili, e la storia ci racconta che l'ambasciatore persiano cerca di impaurire i greci dicendo che la pioggia delle frecce scagliate dai famosi arcieri persiani sarebbe stata una nuvola così grande da oscurare il sole. Lo spartano Dienece, o Dienece, io come greco non è che sono molto ferrato. Lo spartano Dienece, o Dienece, un guerriero che partecipò e morì alla battaglia, replicò subito, non ci pensò. Disse, tanto meglio, così combatteremo all'ombra.
Wow!
Sono 52 anni che il diavolo mi combatte, così come anche tutti i cristiani attivi, e di cui io spero di essere nel mezzo. Il nemico ci combatte per tutta la vita, ma come mai non è ancora riuscito a distruggerci? Una parola, Gesù. Semplicemente dobbiamo capire che il nostro potere in Cristo è più potente del diavolo, come è scritto, dov'è Angela? Angela, dove sei?
Sì.
Luca 10, 18, 19.
Ed egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Luca 10, versi 18 e 19. Amen, grazie Signore. Gesù è più potente del diavolo, colui che è in noi è più potente di quello che è nel mondo.
Guarda, io non so voi, ma io guardandomi indietro vedo che di tutte le cose che mi sono preoccupato nella mia vita, per le quali non ho confidato in Gesù, li vedo come i miei più grandi errori. A che serve di confidare in cose del mondo, che non c'è spazio nella bara da portarle via? Diglielo ai multinazionalisti. Confidare in queste cose a parte il Signore, come quel bel canto che tu hai messo, solo una vita presto finirà, solamente quello fatto per Cristo resterà. Se veramente abbiamo un po' di sale nella zucca, questo lo capiremo. Crediamo o no che Gesù è in controllo? A volte ho persino insegnato questo, altro che, però a volte non l'ho creduto a fondo, al 100%, e me ne sono sempre pentito. Fratelli cari, non c'è nessuna alternativa a Gesù, al confidare in Lui. E mi rivolgo ai fratelli nuovi, ai giovani che magari sono lì. Allora, Gesù o il mondo? La parola di Dio o la parola del politico? Ma anche i politici predicano bene, no? Sono in dubbio. Allora, Bibbia o pornografia? Il Vangelo, libretto di memorizzazione o il telefonino? Non c'è alternativa, Gesù, al confidare in Lui. È il Signore sempre ci aiuta nella nostra battaglia contro il nemico, come è scritto. Romani 13, 12, Angelina, 1 Tessalonicesi 5, 8.
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Romani 13, verso 12. 1 Tessalonicesi 5, verso 8. Ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. 1 Tessalonicesi 5, verso 8.
Efesini 6, leggo io?
Sì.
Allora, Efesini 6, 10 a 13. Signore, aiutami a leggerlo con tutta la forza, Signore. Del resto, fratelli, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, non è contro i politici. Il nostro combattimento è contro i principati, contro le potenze. Io di principati parlavo prima, i principati del diavolo, eccoli qua. Contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Angelina,
sì.
Ci sei?
Sì.
Guarda, dammi l'ultima scrittura, l'ultimo passaggio, poi ti faccio riposare un po'.
Oh, sì.
Secondo Corinzi 10, 3 a 5.
In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Secondo Corinzi 10, versi 3 a 5. Solo questa scrittura basta per capire come liberarsi da ossessioni.
E come lavora il diavolo. Le nostre armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio potere di distruggere fortezze, perché demoliamo ragionamenti, non combattiamo secondo la carne, come Maometto che veniva con la spada a ammazzare tutti. Noi combattiamo nello spirito, noi miriamo alla radice, andiamo a distruggere i demoni, a distruggere i principati, distruggere le loro bugie, le loro ideologie. Non combattiamo contro i comunisti, contro il comunismo, non contro i fascisti, contro il fascismo, non contro i bugiardi, contro le bugie, capito? Gesù ha fatto così e in pochi anni hanno conquistato tutto il mondo, compreso i nostri compaesani romani, compreso il più grande, più terribile, più potente esercito mai esistito, i romani. Come? Con l'amore. I romani li uccidevano e i cristiani li amavano. E come adesso in Africa c'è una persecuzione islamica contro i cristiani. E loro combattono e stanno uccidendo centinaia di persone in Nigeria. Con la scusa di qui, la scusa di là, i cristiani stanno uccidendo. Tanto che persino Trump, sai che Trump si è svegliato, si è appena svegliato, era un po' in letargo, si è svegliato. Dio lo benedica. Sai cosa ha detto Trump?
Cosa?
Ha detto così al presidente nigeriano: se voi non smettete di uccidere cristiani, noi bombarderemo la Nigeria.
Oh, wow.
Ma Dio lo benedica!
Wow.
Ma Dio lo benedica! Ma scusami,
È l'unico che si muove.
stanno ammazzando i cristiani a destra e a sinistra. I politici europei sono troppo occupati a contare i soldi che guadagnano per occuparsi di quello. Tante chiese troppo occupate con la bustarella la domenica mattina. Si è svegliato Trump, sai il Trump che certe chiese criticano, ma lo critico anch'io, dice, ma è un politico, cos'è che insomma, un politico deve fare politica, no? Deve difendere l'America, questo capito. Però ogni tanto si sveglia. Gli ha detto, stamattina sul un video che viene dall'India, perché in Occidente, in Europa non ne parlano di quello. Trump solamente quando c'è da attaccarlo, perché a
Sì.
volte sbaglia, eh? E lo devo andare in India a vedere che succede. E c'è questo canale, si chiama First Post dall'India. Trump gli ha detto, che dice letteralmente, noi, dice, ho dato disposizione al capo della difesa, Hegseth si chiama, di bombardare la Nigeria se non smettete di uccidere centinaia e centinaia di cristiani.